Enrico Maciocci, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole. Grazie. Per condividere la sua scrittura, il romanzo intitolato L'estate breve, pubblicato da Terra Rossa Edizioni nella collana editoriale Fondanti. Enrico Maciocci, leggo nel risvolto di copertina, nato all'Aquila, si è laureato in giurisprudenza, poi in lettere moderne, ha pubblicato diversi libri, e L'estate breve nasce da una riscrittura di Breve storia del talento, un libro pubblicato nel 2015. Ecco, prima di entrare in questa nuova storia, perché è una storia nuova questa, da che esigenza Enrico Maciocci è partito per riscrivere questo romanzo? Cioè lei, e lo spiega nella prefazione, nel rileggere questo romanzo che è datato 2015, se non ricordo male, e siamo nel 2024, lei ha pensato di riscrivere. Da quale necessità è partito?
A essere sinceri, tutto è partito da un'imbeccata del mio attuale editore, Giovanni Turi, che mi conosceva anche prima di pubblicarmi, stimava quello che scrivevo, e a cui era piaciuto appunto Breve storia del talento, pubblicato da Mondadori, come diceva lei, nel 2015. E Giovanni mi chiese se avevo voglia di riscrivere la seconda parte, perché in quel libro, secondo lui, nella seconda parte la mia voce suonava meno autentica, e nel frattempo erano passati 8-9 anni e potevo provare a tracciare un consuntivo diverso, visto che appunto nella seconda parte di Breve storia del talento il protagonista adulto ripensa a se stesso da ragazzo. E ho accettato questa piccola sfida con molto piacere, perché non mi era mai capitato prima appunto di misurarmi con un mio testo precedente. Ed è stata un'esperienza singolare, perché da un certo punto di vista un libro che ormai non rivediamo da molto tempo sembra quasi scritto da un estraneo.
È da 2015, è tanto tempo, sì. Secondo lei, Enrico Maciocci?
Abbastanza per poter prendere una distanza considerevole da quello che si è scritto, e anche abbastanza per aver maturato dentro di sé, non dico delle convinzioni, ma delle idee, delle tendenze diverse proprio sulla vita in generale. E quindi devo dire che ho riscritto la seconda parte di questo testo di getto con grande facilità, e secondo me, e anche secondo Giovanni Turi, questa versione più matura è anche più vicina alla verità rispetto all'altra, che forse era un po' più artificiosa. Quindi secondo me è stato fatto un lavoro prezioso, ecco, su questo testo, che aveva ancora delle potenzialità inespresse, diciamo così.
Eh sì, le potenzialità inespresse in questo romanzo, in questo nuovo romanzo, perché qui i lettori e gli ascoltatori ovviamente diventano incuriositi da quello che era il primo romanzo, quello pubblicato da Mondadori nel 2015. È ancora in circolazione il titolo Breve storia del talento, Enrico Maciocci?
No, è fuori mercato.
Quindi è fuori mercato, i nostri ascoltatori non per trovarlo si affideranno ai mercatini dell'usato, perché sarebbe, esatto. Sarebbe interessante leggere e uno e l'altro, partire dalla Breve storia del talento e poi la prima parte bene o male la ricalca, ma la seconda parte è del tutto nuova. Ma adesso entriamo in questa nuova visione dell'estate breve. Partiamo dall'immagine di copertina, che sintetizza alcuni momenti chiave di questa storia.
Sì, è una copertina che amo molto, è opera di Francesco De Zio, che è molto bravo, si occupa lui delle copertine di Terra Rossa, è veramente una copertina secondo me azzeccata, perché esprime lo spirito di questo libro. Perché appunto abbiamo in primo piano una bella e giovane ragazza attraente, e in secondo piano tre ragazzi che giocano a calcio, che inseguono un pallone. E direi appunto che la scoperta del sesso, la scoperta del talento e dei limiti che possiamo trovare nell'uno e nell'altro ambito sono un po' la chiave del mio libro. Il mio libro si occupa essenzialmente di crescita, potremmo definirlo un romanzo di formazione. E nell'esplorare questa crescita riflette abbastanza approfonditamente proprio sul tema del talento e della vocazione, direi, quindi di quello che noi possiamo scoprire di noi stessi e quanto siamo disposti anche a sacrificare di noi stessi per provare a realizzare quello che per il momento è soltanto in nuce.
Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha? Questa è una frase che ogni tanto andavo a rivedere, ho il vizio, poi i lettori sono a volte hanno delle cose strane, ho il vizio ogni tanto nella lettura dei romanzi di legarmi molto alla frase o alle frasi in esergo, e spesse volte le vado a rivedere, ma non per controllare se c'è un'attinenza, no, ma perché trovo che ogni tanto respirare quella frase mi faccia respirare meglio la storia, e in questo caso altro che.
La ringrazio. Sì, quella è una frase tratta dalla novella Il corpo di Stephen King, che è contenuta nel volume intitolato Stagioni diverse. È secondo me uno dei più bei racconti di formazione della letteratura moderna, e appunto quella frase, trovavo che quella frase esprimeva, diciamo, con molta chiarezza, con molta precisione, quello che è appunto lo spirito che permea un po' il mio libro. L'avevo messa in esergo anche a Breve storia del talento del 2015, perché anche allora era quella un po', diciamo, la meta che mi prefiggevo: raccontare un'età particolare, un'età di passaggio, e farlo appunto, come dicevo prima, anche attraverso l'esplorazione del talento, l'infinità oppure i limiti di questo talento e ciò che poi questo comporta a livello esistenziale.
Lei ha detto più volte romanzo di formazione, e a proposito di Stephen King, il racconto di formazione, ma Enrico Maciocci, ma quando è che noi ci rendiamo conto che un romanzo è di formazione? Perché è un modo di dire che spesse volte sentiamo, ma a volte perdiamo anche un po' il significato del romanzo di formazione. Cosa ne pensi?
Sì, è vero, è una categoria forse abusata. Credo che quello che deve esserci è una sorta di passaggio iniziatico, cioè un'esperienza reale. Cioè noi possiamo realmente cambiare soltanto quando facciamo esperienza di questo cambiamento. Quindi non deve essere una cosa esclusivamente intellettuale o astratta, ma qualcosa che viene sperimentato dai personaggi. Nel caso del racconto di King, questa esperienza iniziatica si traduce nella osservazione del cadavere di un coetaneo dei quattro protagonisti, che hanno 12-13 anni. Quindi loro scoprono la morte, l'esistenza della morte, guardando il cadavere di Ray Brower. E nel caso del mio libro, forse, questo non dovrei dirlo io, ma forse l'esperienza iniziatica di trasformazione avviene appunto per il protagonista e il narratore, esperendo il trauma del maggior talento dell'amico rispetto a lui come giocatore di calcio, e forse anche nella scoperta della sessualità e dell'alterità e anche delle difficoltà che questo comporta.
Sì, che le difficoltà che esso comporta sono difficoltà che noi scopriamo volta a volta, pagina dopo pagina, però qui il talento del calcio è un talento importante, no? Potremmo parafrasare la nota canzone dei De Gregori: da che cosa capiamo il talento di un giocatore, no? Certo. Dal gol che fa o da che cos'altro. Lei comincia il suo romanzo, Enrico Maciocci, con queste parole: il primo gol lo fece così, e chiude il suo romanzo 3-0. Tra queste due parti, l'apertura e la chiusura, c'è un legame. In che modo si parlano queste due frasi?
Beh, sì, questo romanzo è in parte anche un memoir, ha comunque una forte componente autobiografica. Io da ragazzo ero bravo a giocare a calcio, e però come in tutti gli anni...
Che ruolo aveva nel giocare a calcio?
Punta o mezza punta. Quindi 9 o 10, diciamo. E però come in tutti gli ambiti, anche in ambito calcistico, avere talento innanzitutto non basta, bisogna poi aggiungere sacrificio, bisogna aggiungere mentalità, e poi il talento si va raggruppando in quella sorta di piramide, no? Che poi esiste in tutti gli ambiti, per cui alla base magari si è in parecchi, man mano che si sale si è sempre meno. E mi accadde davvero di conoscere questo ragazzo colombiano adottato, che arrivò nel mio palazzo come un piccolo UFO, che era più bravo di me, più bravo di tutti, per cui io, che ero, potremmo dire, il numero uno, nel quartiere diventai il numero due e scoprì abbastanza precocemente questa disdetta, questo piccolo lutto, e, che però mi servì anche molto a crescere. Infatti nella dedica io dico che Michele mi ha insegnato a perdere, che è una cosa importante secondo me da imparare nella vita. E quindi è un po' il fil rouge del mio libro, questa esplorazione appunto del talento, di un talento che poi magari non si rivela all'altezza delle proprie aspettative, o forse chissà anche delle aspettative altrui, perché sappiamo bene che di essere impastati fin da piccoli di aspettative che non sono soltanto nostre, ma che magari sono dei nostri genitori, della società che ce le inculca in maniera anche sotterranea, tipo goccia della flebo. Quindi è anche difficile capire quello che desideriamo davvero noi e quello che invece desideriamo realizzare agli occhi degli altri. Quindi il discorso diventa ramificato, complesso, e in questo romanzo ho provato a misurarmi appunto con questo discorso, che poi si allarga anche al talento o alla vocazione per la scrittura, visto che poi appunto sono diventato uno scrittore.
Lei parlava di aspettative, Enrico Macioci, ma questo romanzo, la parola aspettativa la possiamo trasformare nella parola attesa, no? L'aspettativa è anche quello, è l'attesa, sì, che qualche cosa si realizzi, no? Diventare un campione di calcio, un professore, un panettiere, quello che si vuole. E qui è un romanzo che l'attesa la tocchi, la vivi, la senti il palpitare, no? Anche fisico, di questa attesa.
Sì, infatti in un brano io distingo fra attesa e pretesa. La pretesa ha qualche cosa di violento, ha qualche cosa di troppo egoico, diciamo è un ambito nel quale noi pretendiamo di dettare il gioco. L'attesa invece presuppone un abbandono al flusso della vita, che ha una propria intelligenza che trascende la nostra, e quindi noi possiamo, diciamo, riconoscere un nostro talento e possiamo mettercela tutta per coltivarlo, ma poi la realizzazione di questo talento non dipende soltanto da noi, non dipende soltanto dalla nostra bravura, dalla nostra volontà, ma ci sono le circostanze esterne, c'è il destino, che è in fondo un mistero. Quindi io credo che dobbiamo mollare la presa a un certo punto per provare a vivere anche in maniera un po' più serena il nostro talento e le nostre speranze.
Talento, speranze, e c'è una trasformazione in questo romanzo, una trasformazione anche del corpo, no? Mi viene in mente adesso, spero di trovarlo, a proposito di questo, quando si sta giocando a pallone, perché in questo libro il pallone è, credo, il protagonista principale, eccolo qua, e Miriam seguiva con attenzione la palla, ma intanto spostava il proprio nuovo corpo nel vecchio mondo e mi seduceva. Mi gettava dentro un incantesimo. Miriam diventava chi era. Chi ero io? Ora, questa domanda è una domanda fondante, no? Riprendo il titolo della collana editoriale di Terra Rossa. Ma è una domanda fondante, anche se all'inizio del romanzo, però è una domanda che i nostri protagonisti si portano dietro, tutti quanti. Chi ero io?
Sì. È proprio la domanda fondante, come dice lei. Michele, per esempio, l'amico talentuoso del narratore, sa o crede di sapere chi è, perché ha questo grande talento che lo realizza e che, finché lui è ragazzino, non si pone troppi problemi, lo fa sentire al centro del mondo, lo fa sentire perfetto. Il protagonista invece, appunto, che trova un rivale più bravo di lui e che allo stesso tempo, per quanto riguarda l'altro suo talento, cioè la scrittura, si vergogna, non è sicuro di volerlo coltivare, sente che lo fa sentire diverso. Il protagonista quindi non sa più chi è a un certo momento, non è un calciatore, non è o non vuole essere uno scrittore, e in fondo non è neanche un seduttore o comunque una persona realizzata dal punto di vista sentimentale, perché la ragazza che gli piace non lo ricambia.
E poi c'è l'immaginazione, no? È l'immaginazione, certo, nei confronti di questa ragazza che non ricambia, l'immaginazione aumenta, diventa prevaricante, diventa anche qualche cosa di difficile da sopportare.
Sì, infatti lui attraversa proprio una profonda crisi che, diciamo, coincide poi con quell'età di passaggio che potremmo situare fra i 12, 13 e i 15 anni, quindi la preadolescenza e poi l'adolescenza piena, che è, come sappiamo tutti, un'età problematica, un'età di crisi, un'età di aperture sicuramente, di scoperte, la scoperta del corpo chiaramente innanzitutto, la scoperta dell'altro sesso. ma è anche un'età appunto di mistero, ma direi più che di mistero, ancora più che di mistero, di ignoto. Quindi,
e quanto c'era di ignoto nei confronti, per esempio, di Carla? No? A un certo punto c'è una pagina che... c'è una pagina molto bella perché è piena di domande, no? E le domande sono tante, no? Quando lui dice, ma magari abbiamo esaurito, no, il nostro tempo insieme, le chiama le cartucce, ecco qua, quasi come due personaggi dei quadri di Hopper, no, irrecuperabili, e lui si chiede, Carla vuole un figlio per riempire il vuoto spalancatosi fra noi, o vuole un figlio perché lo vuole, punto e basta, e via con le domande. Ma queste domande sono domande che creano un mondo reale o semplicemente anche qui di pura immaginazione, Enrico Maciocci?
Sì, quel brano nasce da una riflessione, cioè la riflessione sul fatto che anche se stiamo insieme ad una persona da molto tempo, io per esempio sono sposato dal 2007, da quasi 20 anni, tuttavia non arriviamo mai a conoscere forse fino in fondo e davvero la persona che ci sta a fianco, perché abbiamo i nostri filtri, i nostri pregiudizi, quella persona i propri, e quindi non è facile incontrarsi fino in fondo e avere anche la voglia e la curiosità di continuare a scoprire l'altro. Sicuramente, come dice lei, poi questa tendenza introspettiva può, diciamo, raggiungere una dimensione pericolosa in cui sovrasta poi la realtà, e quindi là è importante, io credo, a un certo momento sottoporsi a un esame di realtà, quindi smettere di porsi delle domande interiori e cominciare a porre delle domande all'altro, all'altra.
E non avere paura esatto. dell'abisso che si potrebbe aprire, o quantomeno essere sull'orlo dell'abisso, oppure di una scarpata. Mi viene in mente alla fine del romanzo, quando... Si deve andare a prendere il pallone in fondo alla scarpata. Ecco, questa è una metafora proprio, no? Quel pallone non è solamente il pallone, è qualche cos'altro di molto più carsico dentro lo sguardo, dentro le coscienze, dentro i corpi dei protagonisti di questo romanzo di Enrico Maciocci, L'estate breve, il romanzo, lo ricordo, pubblicato dalla casa editrice Terra Rossa. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo, ce l'ho qui vicino a me, Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith. È un libro, come tutti i libri di questa autrice, profondamente inquietante, che io raccomando, ecco, senza nessun dubbio a chiunque. Autrice straordinaria che ci fa introdurre in atmosfere malate, morbose, ma lo fa poco a poco, lo fa quasi senza parere, e noi ci ritroviamo da un momento all'altro spaventati, atterriti da quei mostri che poi sono dentro di noi, sono sempre dentro di noi.
Tra l'altro c'è anche la versione cinematografica, no? Credo che sì. Molti di noi hanno visto, mentre sì. Il libro a cui si riferiva Enrico Maciocci è quello di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley, pubblicato dalla nave di Teseo.
Teseo.
Grazie sì. ancora Enrico Maciocci e buona giornata.
Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci.